Nada azul le café, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta ci buffano i caffè. Nada azul.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, siamo tornati con Caffè Cornetto di oggi che è 10 giugno del 2023, è sabato. Questa è una rubrica che va in onda tutte le settimane su Radio Grad, su Radio Sonar, su tutte le radio di Gemini Network e anche su Radio 100 Passi. Salutiamo tutti coloro che ci ascoltano ovviamente dalle varie regioni d'Italia. Oggi riprendiamo la parola e abbiamo come ospite Geraldina Colotti, che è stata già tante volte ospite nostra e della radio in generale da tanto tempo. In realtà anche quando c'era Radio Quarantena è stata una delle colonne più importanti, insomma, della tenuta di quella radio che è andata avanti durante il periodo pandemico, quello un po' che ci ricordiamo tutti con estrema tristezza, ma insomma quelle voci che passavano attraverso la radio penso che abbiano tenuto tutti quanti un po' più in palla e almeno non ci hanno fatto distrarre, hanno mantenuto soprattutto temi che poi scomparivano, no? Perché venivano fagocitati dalle cronache pandemiche, importante per carità, però mettevano attenzione appunto su punti che altrimenti sparivano dai giornali e dai nostri radar. Allora sappiamo anche che Geraldina è giornalista e scrittrice, oggi l'abbiamo convocata qui tra noi perché è coordinatrice italiana del movimento Free Alex Saab, poiché ecco, insomma, c'è una campagna in atto che stiamo cercando anche noi di spingere come radio per sensibilizzare compagni e compagne in particolare, ma in generale quella che viene chiamata anche l'opinione pubblica, sul tema di Alex Saab, che è una vicenda assolutamente incredibile, come l'ha definita anche un nostro compagno Antonio Minaldi, che forse ci ascolta su Presenza, ha scritto un articolo alcuni mesi fa e lo salutiamo se è in ascolto, l'incredibile storia appunto di Alex Saab, che adesso Geraldini ci racconterà dal punto di vista, diciamo, aneddotico, quello che è successo e perché è importante parlarne, perché ovviamente i media cosiddetti mainstream, quelli di sistema, non ne hanno mai di fatto parlato. Io, al di là di chat o di messaggi o di articoli specifici, non ho mai trovato traccia sui grandi giornali, sulle grandi televisioni, ma anche su quelle piccole, e noi cerchiamo nel nostro piccolo ovviamente di rompere, di squarciare questo velo di disinformazione. E lascio a te la parola, Geraldina, ti ringrazio innanzitutto per aver accettato il nostro invito, la tua cortesia è consueta, anche quando sei in viaggio trovi il modo di aiutarci, e lascio subito a te la parola così ci racconti quello che è successo e perché esiste questa campagna che stiamo cercando appunto di spingere anche attraverso i nostri mezzi.
Grazie Chico, grazie Peppe, preziosissime voci contro corrente, quanto mai importanti e necessarie a fronte di questa riscrittura della storia, di questa narrativa che si sta imponendo un po', certo con qualche resistenza, ma purtroppo non con resistenze sostanziali. Ed è all'interno di questa narrazione tossica che noi possiamo inserire le notizie che, se uno mette il nome di Alex Saab, incontri in rete, e che sono tutte assolutamente demonizzanti e fanno parte e spiegano uno degli aspetti più nefasti di questi nostri tempi, cioè la propaganda di guerra, come effettivamente questa narrazione tossica si imponga attraverso gli apparati ideologici di controllo, che naturalmente rispondono ai loro padroni e fanno sì che l'informazione sia una merce, in nome, guarda un po', proprio del pluralismo dell'informazione, che diventa pluralista finché c'è una voce unica, finché questa narrazione è univoca, ma non ammette repliche nel senso letterale quando si discosta quando questa narrativa si discosta da quella dominante, e soprattutto in situazioni di guerra, cioè quella della informazione tossica è una vera e propria propaganda di guerra che, per fare in modo che si arrivi all'aggressione dei paesi, dei governi che non sono, no, che sono recalcitranti ad accettare i diktat dell'imperialismo nordamericano, si deve procedere a una campagna di squalificazione, di denigrazione anche personale di chi sostiene una alternativa al capitalismo che invece dalle nostre parti da gran tempo ci raccontano che non esiste più dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Questo, se vogliamo prendere qualche esempio, basta pensare alle famose armi di distruzione di massa che presuntamente aveva Saddam Hussein, a quello che hanno provocato, ai presunti massacri provocati da Gheddafi o in Siria che si sono rivelati costruiti in scenari precostituiti e via discorrendo. Ma arriviamo al Venezuela, perché è all'interno della campagna di guerra, di attacco multiforme alla rivoluzione bolivariana che si situa la vicenda di Alex Saab. È importante capire con quali paradigmi si è, per continuare sul tema della informazione e della propaganda di guerra, si è analizzato, tra virgolette, e soprattutto presentato e raccontato dalle nostre parti il tema Venezuela, una dittatura, che opprime il proprio popolo e praticamente senza nessuna criterio e anzi insultando l'intelligenza media del si sono presentate, si è presentata quella che è stata la rivolta dei ricchi come pacifici manifestanti in lotta contro il tiranno Maduro, appunto dimenticando che c'è una pletora di partiti, ci sono state 25 elezioni, eccetera, eccetera. Però se uno è riuscito a digerire almeno due dati giganteschi dalle nostre parti, il primo è che persino il democratico Obama, quando ha innescato le cosiddette sanzioni, lo ha fatto definendo il Venezuela una minaccia inusuale e straordinaria per la sicurezza degli Stati Uniti, senza ridere a una cosa del genere, perché il piccolo Venezuela, per quanto potesse essere antipatico alla gente delle democrazie borghesi, però per storia proprio sua non ha mai aggredito nessuno, semmai essendo figlio del libertador Simón Bolívar ha liberato a suo tempo varie nazioni che avrebbe voluto unire nella patria grande, no? La loro idea che ancora continua. E da una parte c'è stato questo episodio grottesco, però avallato anche dall'Unione Europea, che sapendo, come sappiamo, è a rimorchio degli Stati Uniti e quindi si è messa a avallare queste cosiddette sanzioni, che sono misure coercitive unilaterali illegali, che questa definizione di Obama aveva messo in moto e che si sono andate crescendo a dismisura poi con Trump, non ne parliamo. Ma l'altra cosa altrettanto grottesca a proposito del Venezuela è che si è riusciti a digerire che un emerito signor nessuno butterato e farfugliante un giorno è andato in una piazza pubblica e ha detto che lui era il presidente della Repubblica del Venezuela, quando nessuno l'aveva naturalmente eletto, però in quanto unto dall'imperialismo e dai suoi vassalli dell'Unione Europea, questo qui è stato riconosciuto, tra virgolette, come presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, e si sono portate avanti rapine dei soldi del popolo, perché chiaramente quel paese, che è straordinariamente ricco di risorse, ha deciso di destinare ogni anno oltre il 75% delle risorse ai piani sociali, ancora adesso che a seguito di queste misure coercitive unilaterali illegali, come si può constatare dai dati dell'Osservatorio contro il bloccheo, che è un'università, e si possono comparare questi dati, ha provocato una caduta per le oltre 935 cosiddette sanzioni di più del 90% degli introiti a quel paese. Questo, e qui si inserisce la vicenda di Alex Saab, perché il governo bolivariano, in tutta segretezza, perché altrimenti se avessero i media di guerra sparato certe notizie, sarebbe successo prima ad Alex Saab quello che gli è successo dopo, ha convocato alcune persone per vedere se si riusciva, facendo delle triangolazioni forsennate, quindi pagando molto di più, come è obbligato a fare Cuba nei suoi oltre 60 anni di bloccheo, e se si riusciva a portare nel paese alimenti, medicine, carburante, perché effettivamente noi, il Venezuela non ha più potuto vendere il suo petrolio, né l'oro, né tutto quello, anche perché gran parte dell'oro che aveva nei paesi europei, come quello, è stato bloccato nelle banche o nel Regno Unito.
Ti interrompo, Geraldina, scusami, questa è l'operazione che abbiamo già denunciato quando abbiamo parlato della Russia, perché poi è la stessa modalità con cui hanno cercato di mettere in difficoltà la Russia, però evidentemente la Russia aveva fatto incetta di riserve di valuta pregiata, diciamo così, e in parte dell'oro, perché probabilmente se lo aspettava, a differenza, uno dei primi casi in cui ci ha verificato. Scusami se ti ho interrotto, però mi sembrava importante collegare le due cose.
Hai ricordato una cosa importante, perché per esempio quando in quella che qui è stata definita la crisi finanziaria, no, del 2008, che invece noi sappiamo, come tu hai spiegato tante volte, che è stato solo un altro capitolo della crisi strutturale in cui si ribatte il modello, però Chavez con molta visionarietà aveva rimpatriato quasi tutto l'oro. Quello che è rimasto e che è stato sequestrato è quello che i paesi che devono logicamente nella globalizzazione capitalista commerciare con gli altri paesi degli altri continenti devono lasciare. Perché meno male, e oltretutto un'altra parte è stata, figuratevi un po', di un prestito senza interessi che Chavez aveva fatto al Portogallo quando era in estrema difficoltà. E il Portogallo poi invece l'ha ripagato con una moneta ben diversa. Comunque certamente noi sappiamo perfettamente che Gheddafi, che tutto quello che, ma lo stesso Saddam Hussein, la questione della moneta dell'Unione Europea, insomma, che c'è e che i paesi del sud certo non possono essere attrezzati, come è successo per la Russia, inserita tra l'altro dopo la caduta dell'Unione Sovietica in tappeti rossi che l'imperialismo avrebbe voluto stendere e che ha steso a Putin per un periodo, pensando addirittura che entrasse nella NATO. Poi logicamente quando si sono configurati altre relazioni in un mondo multicentrico multipolare, anche lì, però la Russia, come giustamente tu fai notare, è un paese ben più attrezzato dei paesi del sud, che solo hanno potuto essere forti quando l'integrazione latinoamericana è stata all'auge. Perché c'erano quasi tutti i governi progressisti, adesso tra l'altro ci stanno riprovando. Però una cosa di cui noi abbiamo parlato ma che non si sa è che fra le persone contattate prima di Alex Saab c'è stato Diego Armando Maradona, il quale per anni, senza dire niente a nessuno, ha aiutato tantissimo il Venezuela con le sue relazioni internazionali, facendo effettivamente la stessa cosa, purtroppo poi è morto prematuramente, la stessa cosa che poi il governo bolivariano ha chiesto a Alex Saab. E perché gliel'ha chiesto? Perché era una persona garantita da una storia di famiglia, perché lui è di origine libanese e palestinese, suo padre era stato processato dall'imperialismo a suo tempo negli anni 60 per il suo appoggio dato alla resistenza sia palestinese che libanese, e Alex Saab non era povero, era appunto un imprenditore che già, come è spesso costume nei paesi del Medio Oriente, aveva una piccola, un'industria tessile e che lavorava già con America Latina, tant'è che lui ha anche la cittadinanza colombiana o comunque la residenza per un periodo, aveva lì. Questo punto è importante perché su questo si è speculato tantissimo, no? E Alex Saab ha accettato di partecipare sia alla missione Vivienda sia, diciamo, e soprattutto di mettere al servizio le sue relazioni internazionali con l'Iran, con i paesi del Medio Oriente eccetera, per bypassare queste misure coercitive unilaterali, e ha accettato di farlo e di raddoppiare il suo sforzo anche e soprattutto durante il Covid, quando l'imperialismo nordamericano gli aveva fatto sapere: bene, statene tranquillo anche solo per 2 o 3 mesi e noi ti lasceremo in pace a commerciare con chi vuoi, però il Venezuela è, come si suol dire, ormai alla frutta, perché gli rimangono 4-5 giorni di autonomia del carburante, e se non gli arriva, logicamente, parliamo di un pieno Covid, ci saranno rivolte, il sistema sanitario andrà al collasso, e quindi noi potremmo arrivare al famoso cambio di regime, che è la vera motivazione, non quella di punire, quello che ci raccontano qua i governanti eccetera, come se tra l'altro i governanti non rappresentassero il popolo, però no, il vero obiettivo delle misure coercitive unilaterali è provocare sofferenze inumane al popolo perché si rivolti contro il governo che ha legittimamente eletto. Bene, Alex Saab non ha accettato ed è stato sequestrato, nonostante fosse un diplomatico, un inviato plenipotenziario, quindi protetto da tutte le convenzioni internazionali, mentre si stava rifornendo di carburante il 12 giugno di 3 anni fa, sull'isola di Capo Verde. La CIA lo ha letteralmente sequestrato senza neanche permettergli di mostrare il tesserino. Lo hanno portato in carcere, torturato, dove è rimasto per più di un anno. Nel frattempo hanno addirittura bombardato le navi iraniane che portavano carburante al Venezuela. Una è stata effettivamente molto accerchiata, e sono arrivati a delle aberrazioni che effettivamente andrebbero vista una per una, perché ognuna di queste, così come l'imposizione di queste cosiddette sanzioni, determina un livello in più, un gradino in più nell'aggressione internazionale, nell'illegalità internazionale che si va diffondendo e che stride ferocemente con quella che invece dovrebbero essere i diritti dei popoli, e che vengono totalmente oppressi, calpestati, quando questa stessa legalità va stretta all'imperialismo, quindi cambia soltanto la forma, chiama le guerre umanitarie, o chiama pluralismo quello che è una censura, o ti impone l'autocensura. E nei confronti di Alex Saab tutto questo è passato attraverso una campagna di denigrazione, di cui poi possiamo parlare in dettaglio, che ha coinvolto anche la sua famiglia, e per quanto riguarda sua moglie, che è italiana, la giovane Camilla Fabri, naturalmente si sono usati tutti gli stereotipi di genere che di solito si usano per demolire la credibilità delle donne.
Allora, io direi che a questo punto, visto che l'introduzione che abbiamo fatto alla questione è stata quanto mai puntuale, lascerei spazio alle note curate come di consueto da Peppe, e ritorniamo subito in un paio di minuti con l'incredibile storia di Alex Saab insieme a Geraldina Colotti. We'll be right back.
odios del mundo. Yankee terrorista, todos somos sospechosos, todos estamos en su lista. Los dueños del mundo, yankee terrorista. Todos somos sospechosos, todos estamos en su lista. Los dueños del mundo, yankee terrorista. Todos somos sospechosos, todos estamos en su lista. Los dueños del mundo, yankee terrorista.
Ritorniamo in trasmissione, Caffè Cornetto, oggi siamo con Geraldina Colotti e parliamo di una storia che è dell'incredibile, così come è incredibile che invece i media tradizionali, mainstream, tutta la stampa che conosciamo fin troppo non ne abbia mai parlato, cioè incredibile ovviamente fino a un certo punto perché sappiamo bene, abbiamo anche argomentato il perché questa storia tarda a uscire dai nostri canali. È obiettivo di questa radio, come tutti e tutte già sanno, proprio dar visibilità e dar voce a chi voce non ce l'ha. Parlavamo di questo diplomatico, no? Alex Saab, di origine palestinese-libanese, che è stato sequestrato di fatto nell'isola di Capo Verde mentre faceva carburante, no? In attesa di tornare in Venezuela, probabilmente, immagino, sì, no?
Sì. Ecco. Arrivava dall'Iran, sì.
Arrivava dall'Iran, esatto. E tu ci raccontavi poco fa che probabilmente una parte di questa triangolazione era andata a buon fine. Poi, ecco, la domanda che voglio farti: si sa ciò che è avvenuto? Cioè, Alex Saab, prima di essere arrestato, è riuscito a comunicare quali erano gli accordi che erano stati messi in piedi? Chi ne ha avuto notizia e di che cosa constavano? Che poi, insomma, la sostanza io penso sia proprio questa.
Sì, è importante quello che tu stai dicendo, perché esiste un attacco da gente che si maschera anche da sinistra nei confronti della rivoluzione bolivariana e che se la prende con il livello di relativa segretezza, per esempio, delle politiche contro il bloccheo messe in campo con l'approvazione del Parlamento e naturalmente di cui sono al corrente le organizzazioni popolari, ma che non vengono pubblicizzate in quanto tali per le ovvie ragioni che altrimenti, fatta la legge, è trovato l'inganno da parte dell'imperialismo, che arriva fino a questi punti. Però voi potete trovare, per esempio, per andare anche rapidi, tutte queste informazioni nel sito del Ministero delle Finanze, che ha questo osservatorio delle politiche contro il bloccheo, dove c'è un compagno molto bravo che è venuto anche in Italia, che è il viceministro William Castiglio. Ci sono dei libri che sono stati pubblicati, che adesso cercheremo anche di far tradurre in Italia, perché sono dati importantissimi che consentono anche uno studio su una pratica che le persone conoscono poco, ma che che sempre l'imperialismo ha usato e che è stata imposta anche nel secolo scorso, quando però i rapporti di forza erano diversi. È stata imposta a paesi africani o di varie parti del mondo che poi non le hanno mai potute togliere, queste cosiddette sanzioni, perché non è vero quindi che l'obiettivo è soltanto il cosiddetto cambio di regime. L'obiettivo è intanto elevare la soglia di sopportazione dell'illegalità a livello internazionale, ma anche poi sottomettere concretamente quei paesi che rimangono sotto ricatto anche quando arrivano governi più favorevoli agli Stati Uniti. Quindi questa è un'altra menzogna, e guardarla nel concreto è utile, perché noi non abbiamo più la consuetudine a fare delle analisi, non a caso poi non è per piaggeria, ma le cose che si dicono in questa radio, che tu in particolar modo porti avanti con il tuo gruppo di lavoro, nei libri, sono importantissime, perché intanto non sono, sono anche alfabetizzanti, non sono iperaccademiche, studia l'unghia, l'ultima unghia del dito di Attila, capito? Non è, però sono invece, come deve essere la teoria, una guida per l'azione. E analizzare così, in questi termini, una prospettiva globale, che cosa ci riguarda a noi della vicenda di Alex Saab, perché come sempre l'imperialismo prende il più antipatico, è successo naturalmente anche con le nostre vicende in Italia, per far passare poi una cappa di emergenza e di un insieme di leggi che poi, di cui si perde l'origine nella memoria storica, ma che pesano, quelle sì, come una cappa di piombo sulle giovani generazioni, che non sanno più neanche da dove si è originata questa cosa, però che tirano una pietra e si ritrovano con tutto quello con cui si ritrovano oggi i movimenti popolari, no? A cui però è stata distrutta la memoria storica. Quindi guardare ai dati e confrontarli con i propri strumenti critici, logicamente, no? Però si parte sempre appunto dal più antipatico, per demolirne la figura e per fare in modo che tutta la gente dica: ah, finalmente è stato cancellato questo tremendo dittatore, Saddam Hussein, eccetera. Ma persino Nicolà Maduro, quando non si può, cioè è talmente grottesco di parlare di una dittatura, semmai anzi, se avessero fatto qualcosa di più, musclé da quelle parti, di fronte, e avrebbero potuto permetterselo, perché c'è l'Unione Civico Militare, c'è l'Esercito Popolare, ci sono le milizie, avrebbero in due giorni avuto ragione di tutti questi, avrebbero potuto impedire ai golpisti mano militare di continuare. Invece è l'unico paese dove addirittura l'opposizione golpista si può organizzare politicamente, come stanno facendo adesso. E quindi Alex Saab, la figura di Alex Saab è stata totalmente demolita, come attraverso alcune piattaforme, di cui inchieste importanti quanto silenziate, tra l'altro anche quelle che ha fatto a suo tempo Maurice Lemoine, coadiuvate da ONG che difendono i diritti umani soltanto quando sono a senso unico, no? E hanno portato avanti questa campagna. Per esempio, il sito principalmente è armando.info, che si sa che chiaramente che se l'è presa. E come fanno, tra l'altro? Attraverso queste fake news. Ce n'è stata una diffusa per esempio contro il Movimento 5 Stelle, che avrebbe ricevuto sacchi di denaro da Chavez, che anche quando ci sono delle denunce cioè questi sono obbligati a smetterla, poi che fanno? La riprende un altro sito di questi prezzolati in un altro momento da un'altra parte e la fake news viene rimessa in circolo. E nei confronti di Alex Ab e sua moglie sta continuando così. Io ho chiesto per il libro di cui ha parlato Antonio Minaldi, che tu citavi, no? Che è Alex Ab, un diplomatico sequestrato, che abbiamo pubblicato con Multimage, che è il sito che è la casa editrice di Presenza, una piattaforma, diciamo, di compagni e compagne, che però può essere anche distante, diciamo, dal socialismo bolivariano, e certamente non contro, però che non fa dei diritti umani un'arma contro gli stessi diritti umani. Ebbene, ho chiesto a Davide Steccanella, che è un avvocato penalista internazionale che ha difeso molti ex brigatisti e soprattutto che conosce i meccanismi dell'emergenza e come a livello globale questa emergenza infinita si trasmetta come meccanismo di controllo sociale, no? E lui, quando che non frequenta lo spagnolo e non ha consuetudine come ne abbiamo noi con l'informazione di quel genere, quando ha messo il nome di Alex Ab nelle reti sociali mi ha chiamato un po' imbarazzato, pensando che io volessi difendere un narcotrafficante, capito? Che logicamente poi si è andato a leggere gli atti e ha visto perfettamente che tutto quello che raccontavano i media era in totale contraddizione anche proprio col dato giuridico che emergeva, tant'è che tutte le accuse che pretestuose che sono state rivolte a Alex Ab sono cadute tutte, persino in Nord America è rimasta soltanto quella di cospirazione contro lo Stato, e ancora più grottesca dal punto di vista giuridico, perché Alex Ab non aveva mai messo piedi negli Stati Uniti.
Puta, cospirazione contro lo Stato degli USA,
certo.
Dove non è mai stato, è stato, esatto, preso in...
Però per estensione, siccome ha aiutato il Venezuela, chiaramente ha cospirato contro gli Stati Uniti, essendo il Venezuela una minaccia inusuale e straordinaria, quindi un'accusa tutta politica che non possono contestare, quindi non fanno altro che ritardare la messa in campo, anche adesso che se lo sono portato negli Stati Uniti, questo è un altro punto.
Questo diciamolo, perché è un dato importante, dopo Capo Verde è andato a finire negli Stati Uniti.
Sì, il 16 infatti di giugno dell'anno successivo, insomma, quindi saranno 2 anni dal secondo sequestro e deportazione, perché che è successo? Dopo un periodo lungo di detenzione e torture denunciato da quelle poche istituzioni internazionali che hanno voluto farlo, Alex Ab, che è una persona molto malata perché è reduce da un tumore allo stomaco che gli è ritornato recentemente, come abbiamo denunciato, perché sta di nuovo vomitando sangue, scusate l'espressione cruda, è stato tenuto naturalmente senza cure, sappiamo quanti prigionieri muoiono nelle carceri nordamericane, no? E per tutto il tempo non ha potuto vedere gli avvocati, i familiari, però soprattutto di fronte ai pronunciamenti soprattutto della CEDEAO, di cui fa parte l'organismo internazionale africano di cui fa parte Capo Verde, si era a ridosso delle elezioni che avrebbero dato, secondo le statistiche, la vittoria alle sinistre in Capo Verde, e quindi i candidati avevano fatto già sapere che avrebbero rispettato le leggi internazionali. Nottetempo, alla vigilia delle elezioni, la CIA ha sequestrato per la seconda volta Alex Ab e l'ha portato negli Stati Uniti, quindi voglio dire una seconda rendition, così come facevano nel più classico stile dopo l'11 settembre con i cosiddetti combattenti nemici, solo che Alex Ab non ha combattuto proprio niente, almeno non con le armi tradizionali, aveva sì cercato di combattere con le armi umanitarie, cercando di spezzare l'assedio criminale, quello sì, a un popolo che non ha commesso nessuna aggressione, che ha il diritto di eleggere chi vuole e soprattutto di lanciare al mondo un messaggio di pace con giustizia sociale e non di armi ai fanfaroni che di volta in volta vuole mettere gli Stati Uniti a governare le zone di frontiera, come nel caso dell'Ucraina. E quindi è stato trasportato negli Stati Uniti dove una prima udienza la stessa giustizia nordamericana ha dovuto riconoscere l'invalidità di 7 degli 8 capi di accusa e lasciare in piedi soltanto quello di cospirazione, però come ripeto, alle ripetute non solo proteste internazionali ma anche produzioni di documenti della difesa ha risposto sempre procrastinando le decisioni con l'evidente intenzione di farlo morire in carcere, ma soprattutto di ricattare ulteriormente il Venezuela, che ha messo la vicenda di Alex Saab tra i punti principali del cosiddetto processo di conciliazione con l'opposizione golpista, che naturalmente è pilotata dagli Stati Uniti e quindi con gli Stati Uniti, e quindi è disposta la moglie di Alex Saab, Camilla, è rappresentante in sua vece, è stata rappresentante in sua vece al tavolo delle trattative con l'opposizione, però questa opposizione, che è assolutamente poco credibile persino per gli Stati Uniti, non mantiene mai le parole date. Quindi quando sono state messe ulteriori sanzioni al Venezuela proprio mentre c'era questo dialogo in corso in Messico, il Venezuela ha interrotto, e anche i punti che erano già stati accordati, in primis la restituzione del denaro rubato attraverso questo autoproclamato affinché fosse restituito al popolo, non è stata mantenuta né dall'opposizione golpista, che anzi sta riproponendo lo stesso schema all'estero, guarda caso in Europa, in Spagna, dove albergano le nuove rappresentanti per interposto Stati Uniti, naturalmente, di quella, pensate un po', che è il Parlamento eletto nel 2015, in cui era stato eletto deputato Guaidó, e che continuano, pensate che grande democrazia che sono gli Stati Uniti continuano a riconoscere come unico Parlamento, un Parlamento che è quando è venuto a cadere è diventata grottesca il fatto di mantenerlo, ma dal 2015 al 2023 quanti anni sono passati, com'è possibile? E invece questi qui, siccome si vogliono liberare di Guaidó, ma hanno bisogno di mantenere lo schema di un presunto governo all'estero, come vorrebbero fare per Cuba, come hanno fatto ripetutamente per gli Stati Uniti, come hanno tentato di fare con la Siria, dove una sola persona che stava a Londra diventava l'esercito libero siriano e tutte queste cose qua. Quindi vogliono mantenere questa farsa. E c'è, poi ne parleremo adesso, nell'incontro della rete europea di sostegno alla rivoluzione bolivariana, che è cominciato oggi a Parigi, cioè una forte richiesta da parte delle organizzazioni popolari che ne fanno parte, di chiedere, oltre che un pronunciamento chiaro contro il conflitto in Ucraina, di chiedere la liberazione di Alex Saab.
Beh, molto bene, viene da pensare che insomma una persona che è arrestata a Capo Verde, no, viene un po' da ridere, ma la vicenda ovviamente ha dei connotati estremamente drammatici, veramente drammatici e preoccupanti. Però immaginate, no, questo personaggio che viene arrestato a Capo Verde, quindi in Africa, torturato dagli Stati Uniti, poi di fatto anche qui un'azione su un posto che non è di competenza loro, ma si sa come funzionano queste robe. E poi lui viene accusato di essere cospiratore verso la sicurezza degli Stati Uniti, dove non è mai stato. Però poi ci viene portato addirittura, quindi nonostante potesse essere una minaccia, l'accusa maggiore è che era una minaccia, non c'era mai stato, ma ce lo portano proprio per dire, visto che devi cospirare, farlo all'interno delle carceri. Ovviamente è una battuta, ma insomma è una vicenda obiettivamente assurda, cioè veramente assurda. Una sola correzione volevo farti, Geraldina: il libro che tu hai curato si chiama Lettere di un sequestrato, è corretto? Mi ricordo bene, Alex Saab, Lettere di un sequestrato.
Lettere di un sequestrato, perché c'è anche un film sottotitolato in italiano, un documentario molto ben fatto per chi volesse conoscere meglio.
Faccio riferimento.
Lo trovate sia sul sito di Presenza che soprattutto lì, sì. Che Alex Saab, un diplomatico sequestrato. Invece Lettere di un sequestrato consente, perché c'è anche un'intervista a un'avvocata, c'è appunto una nota di Davide Steccanella, questo avvocato nostro, e ci sono dei pronunciamenti, ci sono le parole, le lettere sia di Camilla, poi, che non ci sono per esempio in altre edizioni, e le lettere che lui ha inviato dal carcere, che fanno vedere intanto non solo lo spessore umano, ma di come effettivamente nelle rivoluzioni sempre ci sono stati, non molti, ma ci sono stati dei personaggi che non erano di estrazione proletaria, però che hanno deciso di rinunciare a tutto per accompagnare degli ideali che erano degli umanisti sinceri, poi alcuni sono diventati anche comunisti, eccetera, certo. Hanno appoggiato, però è in questa chiave che noi possiamo guardare una vicenda del genere, e possiamo e dobbiamo guardarla nel senso che si comincia appunto sempre dal più antipatico, ma quello che è successo a Alex Saab domani potrebbe succedere a chiunque, perché sappiamo che nella lotta senza quartiere che si fa l'imperialismo anche tra i propri soci, e non ci sono zone che possono essere risparmiate.
Anche perché mutandis mutandis, voglio dire, anche noi siamo dei cospiratori alla fine, perché se è così non è che facciamo parte, cioè giusto parlarne ti colloca in una prospettiva di questo tipo, il che esatto. Allora adesso facciamo una cosa, ci interrompiamo, altrimenti Peppe entra in trasmissione e si fa sentire, e lasciamo un po' di tempo e di spazio alla musica, ci rilassiamo qualche minuto e rientriamo subito con Geraldina Colotti e finiamo di parlare della questione di Alex Saab.
Cedeva il posto all'inverno tropicale, la democrazia era una vecchia signora che andava al mare, grassa dei suoi peccati, ipocrita e moglie infedele, alla sua destra sedeva Pinochet e sotto al tavolo le mani di Mengele. Sai dei miei amori persi in Canada o nelle nebbie delle periferie del nord? Tu che ne sai delle volte che ho perso perché non sapevo dire di no? E adesso guarda come volano in alto, parlano sempre di libertà, hanno giacche e cravatte d'oro per planare sopra la pietà. Queste nuvole gonfie, presto pioverà sui nostri misfatti, ma avremo ancora case in cui ripararci, mentre a bagnarsi saranno gli altri. E San Paolo parlava ai romani, ma qui nessuno mi rivolge parola, hanno sguardi vuoti di domande e non mi chiedono mai di domani. Tra di noi in questa stanza che ha le mani lorde di sangue, qualcuno che usava la corrente per accendere le sue domande. Guardatelo bene, guardatelo piano, oltre il sorriso dell'assassino, la libertà continuava a mangiare seduta al tavolo di Caino. Ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare, i soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare, ed io, figlio di un incubo, male insabbiato, con genitori e amici degli americani, e due madri, una ricca e bella e l'altra data in pasto ai pesci e cani.
Rientriamo in trasmissione con Gennardina Colotti, parliamo oggi della vicenda assurda, di incredibile, di Alex Saab, diplomatico venezuelano che è stato arrestato ormai 3 anni fa, come ci raccontava prima Gennardina Colotti, di cui stiamo ripercorrendo un po' tutte le tappe. Una cosa importante che mi preme dire prima di andare avanti appunto nell'intervista con Gennardina è che tutto il materiale a cui ha fatto riferimento Gennardina prima, e quindi faccio riferimento sia al libro che al film, al documentario, verranno pubblicati insieme a questo podcast, quindi chi non ci ha fatto caso magari può andare sulla pagina di Gemini Network, dove appunto pubblicate il podcast, e trova tutti quanti i link necessari per poi spostarsi in autonomia e verificare sia dove poter trovare il libro sia come accedere al film documentario. Allora Gennardina, noi prima ci siamo interrotti parlando del tuo libro e diciamo che in qualche maniera, anche se con le dovute distanze, questa vicenda ci ricorda un po' quella di Assange, di cui si parla sempre troppo poco dal nostro punto di vista, ma che in qualche maniera ripercorre tutta questa storia. Insomma, si sta cercando in qualche maniera, per quello che tu ne sai, di portare avanti, mantenendo le distanze e le proprie specificità, perché sono cose molto differenti, le due campagne. Cioè, in altri termini, la domanda che sto facendoti, al di là di questo intervento che cerchiamo di condividere con i nostri ascoltatori e con le nostre ascoltatrici, in che maniera si sta cercando di portare avanti questa campagna di sensibilizzazione, no? Che chiede ovviamente la scarcerazione immediata dell'ex hub, anche delle iniziative particolari, so che avete messo in campo, no?
Ma intanto, dichiarando il nostro punto di osservazione, noi certamente facciamo informazione e comunicazione antagonista, possiamo dire, per controbilanciare, contrarrestare l'egemonia dominante, però per quel che mi riguarda io sono stata e continuo a essere una comunista rivoluzionaria che non si stupisce, diciamo, dei livelli a cui arriva l'imperialismo per fare in maniera illegale quello che non riesce a fare in maniera legale, e quindi penso che prima di tutto è solo costruendo forza, organizzazione, che si può produrre una nuova egemonia e imporla, come effettivamente è stato negli anni nostri, negli anni in cui sembrava di attualità anche nelle nostre sponde prendere il potere con le armi, fare la rivoluzione, eccetera. E nessuno di noi si è mai lamentato della repressione. Noi oltre 5.000 prigionieri e prigionieri politici torturati, di tutto, voglio dire, però nessuno andava a chiedere, a diciamo stupirsi di questo, perché se tu ti scontri con lo Stato borghese sai che sia che ti scontri con le armi, ma anche se ti scontri, come è avvenuto a Carlo Giuliani, con la mani nude, l'imperialismo e il capitalismo, la borghesia mostra la sua vera natura, che è quella ovviamente di far fuori chiunque le si opponga. Quindi in questo contesto, quello che ha detto, tu giustamente hai citato Assange, quello che ha detto Assange è l'essenza dell'imperialismo. Ti racconta che va a fare le guerre umanitarie, ti racconta che va nei posti per liberare il Vietnam, quando logicamente lo fa perché è rapace, perché l'imperialismo deve rubare le risorse dei popoli, lo fa con tutti i mezzi, che sono mezzi che sono sofisticati per via che controlla gli apparati ideologici oggi, e che ti fa credere, come diceva Galeano, ti presenta una realtà al contrario, no? Quindi in questo contesto il povero Assange, che ha accettato nella sua piattaforma allora in voga WikiLeaks di pubblicare le rivelazioni del soldato che ora ha cambiato sesso, che come sempre, come spesso accade negli Stati Uniti, per un discorso morale non ce l'ha fatta più a passare questi cablogramma in cui si rivendicavano stragi, si diceva quello che è che c'è dietro lo schermo, la facciata che naturalmente i media non raccontano e che si vedono ogni tanto nei film nordamericani, però che non a caso finiscono sempre per assolvere questa democrazia borghese, no? Con il finale enfatico e buonista che tutti conosciamo, e quindi ha messo in moto un meccanismo che poi ha finito per stritolarlo, perché ha raccontato che cosa c'era dietro le guerre imperialiste, no? Quindi concretamente con numeri dei massacri, e li pubblicavano su questo sito che era, è stata una sberla grossissima proprio alla informazione mainstream. Logicamente ha pagato carissimo, perché in barba al cosiddetto primo emendamento di cui si pasciano gli Stati Uniti, così come dalle nostre parti si parla di libertà dell'informazione, però non è vero, perché tra censure, autocensure e soprattutto proprietà che vanno rispettate, in cui l'informazione è una merce, non si può assolutamente dissentire da quella che è l'ideologia dominante, che viene imposta dall'imperialismo, si costruisce a Miami, come stavamo dicendo di Alex Saab, passa per Madrid, naturalmente si diffonde nei nostri media, che hanno una grande esperienza di come si è distrutto il formidabile ciclo di lotta degli anni 70, quindi sanno perfettamente quali sono le leve di ricatto da mettere in moto, per cui se tu dici una determinata cosa, non solo non ti invitano al salotto buono, ma trovi persino i poliziotti all'interno dello stesso movimento che parlano magari di grandi rivoluzioni nelle altre parti del mondo senza averne non solo conosciuta neanche una, ma neanche riconosciuta qualcuna, quando i meccanismi si sono determinati per delle contingenze storiche che per fortuna si ripeteranno anche dalle nostre parti. Quindi Assange di sicuro ha messo in evidenza la natura dello Stato borghese, così come per altri versi ha fatto in altre maniere, ma a fondo in maniera molto più chiara e diretta, perché Alex Saab ha difeso i cattivi totali, che sono in questo momento che è il socialismo bolivariano, così come è Cuba, che addirittura viene immessa nella lista dei paesi che patrocinano il terrorismo, perché si è ovviamente portata a termine questa equazione che essere oppositori, essere palestinesi o essere anche un ragazzo del centro sociale che tira una pietra o che brucia una bandiera israeliana è essere terroristi. Perché questo slittamento anche nella semantica è un furto di futuro che viene compiuto attraverso il furto di memoria, ti impediscono di chiamare le cose col suo nome, di definire che cos'è, di pronunciare anche solo la parola anticapitalismo e antiimperialismo, perché si alza al sopracciglio dell'intellettuale di turno e dice che tu sei un povero dinosauro che naturalmente non ha diritto di essere ascoltato perché non hai credibilità. Cioè la credibilità è solo quella di essere a rimorchio dell'imperialismo, quindi di sicuro ci sono degli accostamenti, poi ce ne sono stati anche in modo concreto, perché per esempio il movimento Free Alex Saab, a cominciare da Camilla, quando c'è stata la campagna di nuovo per la liberazione di Assange, che anche lui sta praticamente morendo perché la sua salute è molto debilitata e sta per essere estradato negli Stati Uniti, non solo Camilla Fabri, però tutto il movimento Free Alex Saab, indipendentemente dal fatto che si continua a chiedere la liberazione di Alex Saab, si è schierato per queste ragioni, perché il Venezuela è evidentemente internazionalista e sta dalla parte, come ha ribadito anche di recente nei consessi internazionali, dei popoli che lottano per i propri diritti, quindi si è schierato e si continua a lottare. Io poi personalmente già quando sul manifesto sempre ne scrivevo, però sempre in questa, e continuo anche adesso che siamo andati nel festival di presenza per la pace e la non violenza. E ovviamente io non sono né pacifista né non violenta, se non nel senso che un comunista è un ardente pacifista, logicamente, però per rispetto delle differenze si è articolata questa campagna anche con persone che non necessariamente condividono l'impostazione iniziale che abbiamo noi, però che sono oneste, che sono sincere e autentiche nel loro voler difendere la libertà di opinione, i diritti umani. E lì c'erano parecchi libri che parlavano del caso di Assange, e che a cui penso di dare spazio. E da ultimo, logicamente, chi vuole partecipare alla campagna manifestando il proprio rifiuto delle misure coercitive unilaterali può richiedere il libro a presenza, lo chiede adesso, non vendo nulla, però da lì si può comprarlo a metà prezzo e servirsene per moltiplicare le iniziative, magari ci invitate o comunque le fate da voi. L'importante è che si discuta, si capiscano i termini che ci coinvolgono tutti in questa vicenda.
Allora, ribadiamo il sito, siccome l'abbiamo detto, lo diciamo anche in radio, www.preessenza.com. Lì ci dovrebbe essere una sezione con uno store specifico, un negozio specifico dove poter acquistare il libro. Probabilmente si occuperanno loro direttamente.
Ah, scusami, aggiungo solo un altro elemento, che c'è un altro libro, questo però l'abbiamo fatto insieme a due giornalisti del 4F, è stato tradotto con vari documenti inediti, in cui c'è un'intervista anche al compagno responsabile dell'osservatorio contro il bloccheo, uh-huh, e che parla di, in concreto, di che cosa è questo assedio al Venezuela. Si intitola appunto Assedio al Venezuela, è stato pubblicato da Mimesis, anche questo si può richiedere, e lì trovate tutti i termini politici e di cosa significa a livello multifacetico, come dicono i venezuelani, questa aggressione.
E comunque anche di questo daremo notizia sul sito di Gemini, dove caricheremo il podcast. Un'ultima domanda proprio telegrafica, perché abbiamo 5 minuti, anche meno da quanto vedo. Tu sei a Parigi, dicevamo, no? C'è una riunione importante che riguarda il sostegno internazionale alla rete bolivariana. Ce ne puoi parlare rapidamente, così chiudiamo con quest'ultimo tema la discussione?
Sì, sì, sicuramente, molto, molto rapidamente. Questo è il quinto incontro della rete europea di solidarietà con la rivoluzione bolivariana, che si è messa in moto in un primo incontro a Bruxelles nel 2018. Poi c'è stata la pandemia, quindi non si sono potute fare riunioni in fisico, però ce ne sono state in virtuale, e si è portata avanti questa campagna principalmente, che è il centro di tutto questo, contro le misure coercitive unilaterali, e in questo caso trattandosi dell'Europa, che è anche il centro, per quanto vassallo, delle sanzioni applicate al Venezuela ai paesi che non ci stanno, si parlerà naturalmente dell'influenza della NATO e di chi effettivamente cerca di soffocare le voci, quelle sì, davvero libere, in nome di interessi come quelli che abbiamo citato parlando della vicenda di Assange. Quindi proponiamo, il movimento Free Alex Hub sarà presente, noi naturalmente, tutte le organizzazioni, le strutture della comunicazione popolare, come sono le due specificamente a cui io appartengo, che sono le Brigate Internazionali della Comunicazione Solidale e la CONAICOP, il Consiglio Nazionale Internazionale della Comunicazione Popolare. Cercheremo di amplificare la voce, in questo caso la voce di Alex Hub, ma soprattutto la voce di chi, in maniera non ipocrita, vuole imporre un mondo di pace con giustizia sociale, e quindi non si lascia prendere per il naso dalle politiche di guerra che purtroppo coinvolgono anche tanta parte della sinistra a livello europeo. Trovate un'intervista a Richard Benavides, che dovrebbe essere pubblicata, già è stata pubblicata in spagnolo, la trovate presto anche in italiano. Cercherò di tradurre altri materiali, compresa un'intervista che già c'è sempre a livello latinoamericano, a Indriana Parada, che è una delle avvocate che ha scritto anche lei un libro in spagnolo su Alex Hub, dove trovate ulteriori elementi di come Alex Hub debba essere considerato un prigioniero di guerra.
Benissimo, grazie di tutte le indicazioni, Geraldina. Ribadisco ancora una volta che tutto ciò verrà messo nero su bianco da Peppe. Io nuovamente ringrazio Geraldina per aver partecipato, essere sempre disponibile, soprattutto per la professionalità dimostrata quando è entrato mio figlio alle mie spalle in maniera del tutto inattesa. L'è riuscita,
posso testimoniare che è una delizia,
non è riuscita a non ridere nonostante la, perché purtroppo noi ovviamente registriamo non in uno studio ma attraverso Skype, come ormai tutti sanno, sono cose che possono accadere in ambienti domestici, che ogni tanto qualcuno si introduca in maniera furtiva all'interno delle stanze non comprendendo cosa stiamo facendo. Ringraziamo.
Benvenuti in famiglia.
Sì, sì, su questo non c'è dubbio, è l'unico marchio di fabbrica che abbiamo un po' tutti. Ti ringraziamo ancora Peppe, grazie a te ovviamente per la disponibilità, per la regia, e noi diamo appuntamento alla settimana prossima con Caffè e Cornetto su Radio Grad. Grazie a tutti ancora, ciao!
Ciao a tutte e a tutti!
Nada sole, le caffè e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamme e fammo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffa nei caffè. Nada...